due minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Domani è il 1° maggio, questa sera parliamo di lavoro. Il governo aveva promesso per il 1° maggio un decreto importante sul lavoro, alla fine c'è stata la promessa di uno stanziamento di per sé cospicuo, 650 milioni aggiuntivi per la sicurezza sul lavoro, soldi che l'INAIL ha in cassa, però non ci hanno spiegato come immaginano di spendere questo denaro. E sempre oggi la CGIL ha reso nota una ricerca sul famoso, famigerato per molti, Jobs Act. Ve lo ricorderete, Renzi, quando introdusse questa legge che determinava ulteriore flessibilità in cambio dei posti di lavoro. Sono passati 10 anni, qual è il bilancio? È un tema importante anche perché, ve lo ricordo, ci sono i referendum. Tra i 5 quesiti ce n'è uno che chiede proprio di abolire il Jobs Act. Insomma, ci sono anche dati economici sul PIL e sull'inflazione, di cui adesso parliamo. E mi ha raggiunto in studio Massimo Alberti.
Buonasera, Massimo. Buonasera.
Da dove vuoi cominciare?
Bella domanda. No, cominciamo dal fatto un po' più politico, dai. Perché il governo si ricorda che esiste un mondo del lavoro, tendenzialmente man mano ci si avvicina al 1° di maggio, per carità, è già qualcosa. Gli altri anni c'erano stati dei decreti che sotto alcuni aspetti sarebbe stato meglio che non si facessero, perché in molti casi hanno ulteriormente ampliato le forme di lavoro precario, quindi non proprio utili alla causa, diciamo così. Quest'anno il 1° maggio era giornata dedicata al tema della sicurezza sul lavoro, eccetera, e per cui da giorni le indiscrezioni dei giornali, stamattina i titoli lo davano per certo, che come è successo gli altri anni, anche quest'anno il Consiglio dei Ministri avrebbe fatto un decreto in vista del 1° maggio con alcune norme riguardanti il lavoro ed in particolare la sicurezza, anche perché abbiamo parlato, ieri c'era stato quell'appello molto accorato di Mattarella sul tema dei salari e appunto sulla questione della sicurezza sul lavoro. Invece niente decreto, il decreto non c'è stato, l'annuncio di quello che farà il governo è arrivato sostanzialmente dal videomessaggio di Giorgia Meloni, un videomessaggio spot che ha celebrato i grandi risultati economici del governo, poi parleremo anche di questo, ha sostanzialmente annunciato uno stanziamento di aggiuntivo di 650 milioni da investire in sicurezza sul lavoro, come lo si dovrà discutere l'8 maggio a quanto pare in una riunione con le parti sociali. Ma è interessante anche capire da dove arrivano questi soldi, perché uno dei problemi dei giorni scorsi era che appunto un decreto non si sapeva bene come farlo perché non ci sarebbero state le coperture. Sappiamo che siamo sostanzialmente in regime di austerità, si punta alla riduzione del deficit per stradire parametri europei, anche con restrizioni addirittura maggiori da parte di Giorgetti di quelle che ci ha chiesto l'Europa. Da quello che si è capito, non è chiarissima la cosa, da quello che si è capito questi 650 milioni verranno presi da quel tesoretto di circa 3 miliardi che l'INAIL la incassa e che da anni le associazioni, i sindacati eccetera dicono ma perché non vengono utilizzati per la sicurezza sul lavoro.
E già questo, Massimo, mi fa dire che non è che sono soldi che sono stati presi da altrove e dirottati lì, sono soldi che erano già dell'INAIL.
È una buona cosa che finalmente, se effettivamente sarà così, quei soldi vengano usati. Se ne utilizza una piccola parte, 650 su 3 miliardi, sarà da capire come vengono utilizzati, perché ad esempio, come dire, il com'è che era il diavolo sta nei dettagli, no? Com'è che era il proverbio?
Fa le pentole ma non il coperto.
Esatto.
Comunque sì, sta nei dettagli.
Quella cosa lì, caso. Ad esempio, in commissione, in Parlamento, in commissione giustizia, presieduta dal viceministro Francesco Porosisto di Forza Italia, è in discussione una serie di modifiche penali che riguardano la sicurezza sul lavoro che prevederebbero una sorta di bonus, di trattamento di favore alle imprese virtuose che hanno rispettato le norme in tema di sicurezza sul lavoro, sulla base di quello che accade nella responsabilità medica, cioè in caso di incidenti, se viene certificato che quell'impresa è comunque stata brava, allora in qualche modo si attenua l'intervento, eccetera, eccetera. Quei fondi magari potrebbero essere utilizzati anche per quella cosa, non le sappiamo. Immagino che saranno dei temi di discussione con le parti sociali, presumibilmente sì, gli industriali, le imprese e i sindacati avranno posizioni divergenti, vedremo come saranno utilizzati, magari di questo anche poi ne parleremo nel dettaglio con uno dei nostri prossimi.
Sì, e dopo abbiamo Bruno Giordano che è stato capo degli ispettori del lavoro in Italia e con lui cercheremo di comprendere come dal suo punto di vista dovrebbero essere spese le risorse in Italia, se sono sufficienti questi soldi, se ne servono molti di più. Sappiamo qual è la situazione drammatica a volte sui luoghi di lavoro, le raccontiamo le storie tutti i giorni purtroppo di morti e di infortuni in Italia. Questi 650 milioni insomma sono un po' forse una partita di giro, in ogni caso non si sa come verranno spesi. E poi c'è l'altra notizia di oggi di cui ci occupiamo, Massimo, è questa ricerca della CGIL sul Jobs Act a 10 anni dalla sua entrata in vigore, con sì, un referendum che si sta avvicinando, manca poco più di un mese, non ne parla nessuno.
Sì, noi ne parliamo, come è noto, come sanno i nostri ascoltatori. Tra poco andremo a vedere cosa dice questa ricerca sui dati del precariato, anche perché ieri Mattarella parlava anche della questione dei salari, no?
Sì.
E oggi Giorgia Meloni nel suo video messaggio ha parlato anche di questo, ha parlato di una crescita dei salari reali di circa il 2%, se non sbaglio il dato che è di Giorgia Meloni, nell'ultimo paio di anni. C'è da dire una cosa, è vero che negli ultimi paio d'anni c'è stato un recupero dovuto peraltro ad alcuni rinnovi contrattuali e non alle politiche di governo dei salari reali, cioè quelli diciamo così al netto dell'inflazione. È anche vero che però proprio l'Istat di fatto ieri smentiva quello che ha già detto Giorgia Meloni, sottolineando che siamo ancora ben lontani dal recupero completo, che siamo ancora sotto circa dell'8% per quanto riguarda gli stipendi e i salari, e su questo il governo pare che non sappia o non voglia bene che cosa fare, nel senso che quello che doveva spremere attraverso il taglio del cuneo fiscale l'ha spremuto, e peraltro oggi l'Ocse ci ha detto che quel taglio del cuneo fiscale è stato di fatto inefficace. Noi lo diciamo da un po', addirittura il cuneo fiscale si è ampliato per il lavoratore medio, singolo e senza cariche familiari, addirittura salito fino al 47,1% per effetto di quel fiscal drag di cui nelle settimane scorse abbiamo parlato. E per cui anche su questo fronte diciamo che c'è ben poco per adesso di cui esaltarsi. L'altra notizia della giornata poi è quella dei dati diffusi dall'Istat sul PIL, che è cresciuto nel primo trimestre dell'anno dello 0,3% rispetto a una crescita dello 0,2% dell'ultimo trimestre, un decimale che oggi il governo in pompa magna ha gongolato e ha celebrato, è un piccolo decimale che semmai conferma che la nostra economia sta abbastanza arrancando. Peraltro, fatti alcuni conti, l'impatto del PNRR è di circa 0,7%, quindi al netto del PNRR, se fosse per le altre politiche del governo, l'Italia sarebbe in recessione, e sappiamo che anche sul PNRR il governo di fatto ne ha è ben indietro su un bel pezzo.
E poi sappiamo che c'è il famoso elefante nella stanza, che sono i dazi con i suoi effetti.
Esatto, quindi diciamo che questo può essere l'ultimo PIL prima dei dazi, sul quale poi per il resto, anche perché il governo nel suo documento di economia e finanza non ha fatto alcune stime, andiamo verso l'ignoto. Si arriva un po' così al primo maggio, non è divertente?
No, assolutamente no, ce ne sono stati di migliori. Grazie Massimo Alberti.
A voi.
E allora tante cose, cominciamo dal Jobs Act, da questa ricerca della CGIL. Saluto Francesco Sinopoli, che è presidente della Fondazione Di Vittorio. Buonasera Sinopoli.
Buonasera a voi.
Voi naturalmente siete molto critici nei confronti del Jobs Act, lo volete abolire, avete anche raccolto le firme per il referendum dell'8 e del 9 di giugno prossimi, ricordiamolo,
sì.
Insomma, che si va a votare per questi 5 quesiti, 4 sul lavoro, 1 sulla cittadinanza. Che cosa dice la ricerca che avete pubblicato?
La ricerca che abbiamo pubblicato dice che la nostra economia, diversamente da quello che sostiene Presidente del Consiglio, va molto male da anni, complice un lavoro che si è precarizzato sempre di più. Il Jobs Act ha avuto una responsabilità, questo governo non ha certamente migliorato le condizioni. E i dati sono abbastanza chiari, peraltro alcuni presentati nelle scorse settimane anche da altre indagini, dati sui salari, la dinamica stagnante della produttività, il rapporto tra ore lavorate e occupati, rispetto a cui c'è sempre una distanza, le differenze abissali con i nostri partner e competitori, non solo la Germania e la Francia, ma ormai anche con la Spagna, e poi appunto i dati drammatici dell'occupazione. Noi abbiamo una percentuale che è cresciuta nel tempo di contratti a termine, contratti precari di vario tipo. Il Jobs Act, che avrebbe dovuto, come sappiamo, aumentare l'occupazione, ricordiamolo bene perché una delle misure chiave era la cancellazione dell'articolo 18, sulla base di una dottrina economica frutto di una precisa ideologia politica, il problema del mercato del lavoro era l'eccessiva rigidità, non so se vi ricordate, perché adesso queste cose sono scomparse dal dibattito, l'eccessiva rigidità dei rapporti di lavoro produceva precarietà, e per questo abbiamo cancellato l'articolo 18, non è andata assolutamente in questo modo, il nostro lavoro conferma quello che in realtà sapevamo, il Jobs Act.
Cioè non è cresciuta l'occupazione grazie al Jobs Act?
No, ma assolutamente no, ha avuto un impatto nel primissimo periodo grazie agli incentivi, appena sono finiti gli incentivi l'occupazione è crollata e ha continuato ad andare male. Adesso c'è una leggera ripresa che viene spacciata dal governo come suo merito, ho sentito prima dicevate una cosa molto corretta, in realtà questa è una conseguenza della spesa pubblica, oltre che un lascito del 110% del bonus. Ma se guardiamo le condizioni della manifattura, l'aumento della cassa integrazione, le caratteristiche del lavoro che si è creato in questi ultimi 3 anni, capiamo che c'è poco da brindare. Il poco lavoro che si è creato, se guardiamo i grandi numeri e confrontandoli con quelli degli altri paesi, è un lavoro purtroppo molto povero di conoscenza, un lavoro sottopagato, qualcuno parla della piena sottoccupazione, una nuova definizione, andiamo verso la piena sottoccupazione, cioè una condizione per cui si è poveri anche lavorando e c'è poco da vantarsi, c'è poco di cui stare allegri.
Assolutamente, poi noi trasmettiamo da Milano, Sinopoli ha presente il dibattito, insomma, a Milano, la situazione nelle grandi città dove la vita è più cara, che cosa significhi, ma non soltanto nelle grandi città purtroppo. Lei citava altri paesi europei come esempi che dovrebbero essere seguiti, la Francia, la Germania, anche la Spagna, ma che cosa ci dice l'esperienza di questi paesi europei? Quale sarebbe la strada da seguire?
Ma allora, noi veniamo da una stagnazione dell'economia che non è di breve periodo, a cui corrisponde una stagnazione dei salari. La verità è che il nostro paese ha scommesso sul costo del lavoro. Noi veniamo da una gigantesca operazione deflattiva, per cui abbiamo contenuto il costo del lavoro, non abbiamo fatto investimenti in scienza e tecnologia, non abbiamo fatto investimenti pubblici, come abbiamo dimostrato anche oggi, peraltro elaborando dati di Mediobanca, i profitti invece sono cresciuti enormemente, questa è una cosa che va ricordata, cioè c'è qualcuno che ha guadagnato, ok, e non ha reinvestito, e quindi bisogna avremmo dovuto fare una scelta già da tempo, una politica finalizzata a modificare la specializzazione produttiva del nostro paese, sostenendo le produzioni ad alto valore aggiunto. Questo implica naturalmente dare priorità alla scienza, alla tecnologia, ai saperi, investire nelle infrastrutture, fare delle politiche opposte a quelle che hanno invece scommesso sul costo del lavoro. È impressionante il dato sui profitti, cioè i profitti si fanno sul costo del lavoro. È così, che cosa dobbiamo dimostrare?
Certo, questa è l'Italia dagli anni 90 a oggi, dai primi anni 90 a oggi.
Questa, diciamo, è la storia del nostro paese degli ultimi 30 anni. Poi insomma, ci sono tante ragioni che naturalmente non possiamo analizzare in poco tempo, ma questa è la situazione. Il Jobs Act confermava in realtà questa impostazione, cioè non era pensato come una politica anticiclica, in realtà accompagnava un determinato modello produttivo, anzi lo assecondava, perché sosteneva che il problema in fondo era che sto lavoro era troppo forte. Cioè tutta la questione che stava dietro la polemica sull'articolo 18, che era iniziata già alla fine degli anni 80, si può spiegare con, diciamo, in un concetto: il lavoro organizzato e il lavoro forte era un problema per chi voleva incrementare i profitti. E noi siamo stati vittime di questa ideologia e dello spostamento dei rapporti di forza che è iniziato già alla seconda metà, anzi, dalla seconda metà.
Considerato Sinopoli che è una ideologia che non è certo tramontata, insomma, adesso senza entrare nel merito così del dibattito politico, ma insomma, occorrerebbero delle risorse che non vediamo all'orizzonte.
Le risorse intendi politiche,
anche economiche, anche economiche, le due.
Sì.
Cominciamo dai soldi.
Servirebbe in realtà, ma servirebbe i soldi. Beh, i soldi ci sono, non è che i soldi non ci sono, i soldi ci sono, e guardiamo i profitti, come non ci sono i soldi? Pensate solamente a quanto paghiamo di tasse come lavoratori dipendenti e invece come sono tassati gli investimenti finanziari, come sono tassati i profitti delle imprese. Cioè i soldi ci sono, noi abbiamo bisogno di andarli a prendere, quindi serve aumentare i salari e serve pensare una politica fiscale che non sia nemica di chi lavora e che sostenga invece il lavoro e che invece appunto che prenda i soldi dove bisogna andare a prenderli. Non è che i soldi non ci sono, i soldi ci sono. Certo che ci sono i soldi.
Francesco Sinopoli, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi.
Io vi ricordavo, ascoltatrici e ascoltatori, i referendum dell'8 e del 9 di giugno, fate naturalmente quello che volete nelle urne, quello che vi diciamo noi nel nostro piccolo, e andate a votare.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
Quorum che è difficile da raggiungere, chi lo sa, però per raggiungere il quorum bisogna andare a votare, ricordiamolo. 50% più uno dei voti validi sono necessari perché i referendum siano validi, non basta insomma una affermazione di sì o di no, a seconda di come la pensiate. Saluto adesso Bruno Giordano, buonasera.
Buonasera.
Già capo degli ispettori del lavoro in Italia, con lei Giordano. Torniamo sulla prima delle due notizie di questa sera che attengono al lavoro, che sono questi 650 milioni promessi dal governo, fondi INAIL per la sicurezza sul lavoro. Anzitutto le chiedo se è una cifra congrua, necessaria e sufficiente.
Beh, bisogna vedere dove saranno destinati questi fondi e a che cosa saranno destinati, perché l'INAIL già fa un'attività attraverso i bandi ISI fortemente incentivante verso le imprese ed è stata un'attività, non è certo una novità perché lo si fa da molti anni, che ha avuto anche dei risultati positivi, perché nelle imprese in cui sono arrivati questi fondi sono diminuiti gli infortuni ed è diminuita la gravità degli infortuni. ma si parla di fondi che sono destinati ad imprese già predisposte a investire, a fare dei programmi, dei progetti, a realizzare, a riorganizzare queste attività e che meritano ovviamente di essere aiutate. Ma gli infortuni, gli incidenti, soprattutto i più gravi, si verificano nelle imprese che non hanno questa progettualità, che non hanno questa disponibilità, che non hanno nessuna intenzione di investire ancorché in parte in materia di sicurezza. Ricordiamoci che il 90% degli infortuni si verifica nelle piccole e medie imprese, cioè nelle realtà con meno di 10 dipendenti, dove ci sono dei fattori personali, dove non ci sono rapporti sindacali e dove si pensa alla giornata, non a riprogettare intere realtà per le quali mancherebbero eventualmente i fondi. Quindi
ci sta dicendo Bruno Giordano che si rischia, come dire, anche magari investendo di più di questi 650 milioni, di non arrivare mai là dove sarebbe necessario?
Sì, esatto. Basta dire che i fondi dell'INAIL in questi decenni, soprattutto negli ultimi anni, sono stati ben spesi, ma il numero degli infortuni non è diminuito. È diminuito nelle imprese in cui ci sono stati questi investimenti, ma complessivamente i numeri non sono diminuiti, anzi sono aumentati, perché la maggior parte degli, quasi tutti gli infortuni si verificano non nelle imprese diligenti e attente su cui investono e vogliono essere aiutate ad investire, ma nelle imprese più anarchiche, quelle più con minori dipendenti, quelle più improvvisate e soprattutto quelle imprese che vengono costituite e poi spariscono dopo 2 o 3 anni perché c'è una forte mortalità di queste imprese, sebbene sia una mortalità fittizia, altrimenti con tutti i soldi che sono stati riversati in queste attività noi avremmo dovuto diminuire, dimezzare almeno il numero degli infortuni. Quindi io non credo che la risposta all'emergenza strutturale, scusate se uso un ossimoro in modo provocatorio, del numero di incidenti sia alla mancanza di investimenti. Dobbiamo anche considerare una cosa come dire, che va oltre l'analisi economica, ma è una scelta di politica economica, e cioè noi dobbiamo pensare che nelle ispezioni tra l'80 e il 90% delle imprese ispezionate vengono trovate delle violazioni in materia di sicurezza, in materia previdenziale, in materia assicurativa, in materia di contrattuale. Quindi noi abbiamo tra le imprese ispezionate una percentuale altissima di illegalità e di irregolarità. Sì. Questo è un dato indiscutibile.
Questo lo sappiamo. Bruno Giordano, lei dice, usa questo gioco di parole, l'emergenza strutturale. Allora io adesso, non per farne un altro il gioco di parole, però mi viene in mente che allora è necessario investire sulla infrastruttura. Cioè, lei è stato il capo degli ispettori del lavoro, sappiamo quale sia il deficit, no, di quella struttura che dovrebbe vigilare anche sulle piccolissime imprese.
Certo, il deficit strutturale non è soltanto legato all'impresa, ma anche alle istituzioni, come lei osserva. Cioè, noi abbiamo nel nostro paese una tragedia civile così ampia, così ricorrente, ad horas, perché ora dopo ora arrivano notizie tragiche, purtroppo, perché è un paese che non vuole veramente mettere insieme tutte le forze che ha per farne un'unica battaglia, un unico strumento di contrasto. Basti considerare, facciamo una, come dire, una similitudine con l'evasione fiscale.
Sì.
Se noi per contrastare l'evasione fiscale, anziché avere in campo Agenzia delle Entrate più Guardia di Finanza, noi avessimo 10, 12 organi o corpi ispettivi o agenzie, ovviamente non arriveremmo al risultato che è già ovviamente discutibile in materia di evasione fiscale, arriveremmo a fare solo confusione, una situazione caotica. Ecco, in materia di evasione previdenziale, assicurativa, di sicurezza, noi abbiamo questo, abbiamo tante forze, tanti organi che strutturalmente, con una serie di competenze variegate nel territorio, nella materia, nelle funzioni, nella specializzazione, si sovrappongono l'una con l'altra, con una interferenza caotica e che alla fine sicuramente consente a molte realtà lavorative di farla franca, di passare decenni senza mai avere un controllo.
Quindi un'organizzazione migliore, una centralizzazione di queste strutture aiuterebbe. Grazie Bruno Giordano per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi.
Arrivederla. Io ho visto che negli ultimi secondi, oggi, abbiamo parlato del lavoro e ci sono i referendum dell'8 e del 9 di giugno. Vi invito di nuovo, no? Come ha deciso di fare Radio Popolare, ad andare a votare come volete, ma ad andare a votare.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Alle 20 e 28 minuti, questo era il nostro spot per andare a votare. L'orizzonte delle 20 termina qui, domani 1 maggio non ci siamo, si ritorna quindi il giorno dopo 2 maggio. Rimanete con noi adesso se volete con i programmi di Radio Popolare Network.